Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Kevin, buongiorno, come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Di regia coadiuvato già da Andrea Maiocca al lavoro per Maracanã, così come Marco Piccari e Francesco Tringali. Poi subentrerà tutta la squadra a partire dalle 13, tanti approfondimenti a partire dall'Inter. La prima domanda l'ho già spoilerata facendola al direttore nell'editoriale. Adesso ve lo andiamo a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Giornata di verdetti, il Lecce manda in B intanto Pisa e Verona e si gioca le ultime chance contro la Cremonese a distanza ovviamente per restare in Serie A. Lecce che poi ospiterà una Juventus che invece non può più sbagliare dopo l'errore di ieri proprio contro il Verona retrocesso da Lecce, vedi gli incroci, ma soprattutto giornata di verdetti per quanto riguarda lo scudetto, perché arriva l'ufficialità dello scudetto che ormai avevamo già preannunciato e qualcuno si era già pregustato, dell'Inter che nell'anno 2025-2026 conquista il titolo ed è appunto campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma agevole per 2-0. Allora intanto ti chiedo di farmi una fotografia della stagione dell'Inter, di dirmi con onestà se tu avresti immaginato Chivu al trofeo al suo primo anno, c'è ancora anche la Coppa Italia da giocarsi, e quali sono gli uomini secondo te chiave di questa stagione dell'Inter?
Beh, la fotografia è nella risposta alla tua domanda, cioè la scorsa estate dopo Monaco, dopo l'addio di Simone Inzaghi e dopo le difficoltà nella scelta del successore, perché poi ieri Marotta o Ausilio, non mi ricordo chi dei due, ha detto Marotta ha detto il lunedì ci siamo separati consensualmente da Inzaghi, il martedì eravamo su Chivu. Mm-hmm. Ora insomma io con qualche altro collega ero lì fuori della Liberazione, me la ricordo un po' diversa la scorsa estate.
Un pochino sì. C'era un altro allenatore, no? Che insomma, vabbè.
C'era Fabregas, c'era l'idea di... C'era soprattutto Fabregas.
C'era Vieira.
C'era Vieira come alternativa.
Esatto, il terzo
non c'è
no.
Non c'è mai stato De Zerbi, diciamo concretamente, però probabilmente qualcuno in società avrebbe preferito anche lui a Chivu. Quindi era una scelta che nasceva... Ma guarda, ma secondo me non è un'offesa per chi vuol dirlo.
No. Anzi, diventa una soddisfazione per lui, però dici esatto. Tu non ci vedi a raccontare storia che era il primo nome, perché non è così.
Ma non lo era il primo nome, non è vero, ma ripeto, non è un'offesa per lui, anzi, come hai detto tu, è un modo per esaltare quello che ha fatto.
Ma sai che ti dico? Sì. Lo so che tu dici... sarebbe, diciamo, eticamente o comunque strategicamente o comunicativamente sbagliato dirlo. Però sai, no. con la bottiglia di spumante in mano, a festeggiare, fossi in Marotta, ho detto, sapete la verità, noi avevamo tanti nomi, non era lui il prescelto, però c'erano tanti nomi, eppure qualcosa mi diceva, vedi che secondo me lui ti può indovinare la stagione, siamo stati fortunati, ma è stato soprattutto bravo lui. Secondo me non ci sarebbe niente di male a presentarla così.
Allora, c'è da dire che un discorso quasi di questo tipo Marotta lo ha fatto, perché non ha detto in tanti nomi, perché ha detto, io gli ho detto prima della partita, non mi aspettavo un'annata così. Dico, comunque, te l'ha detto, proprio, ma secondo me, i decenni non mi prendi dentro di...
Ti sentiamo male, Ivan, sei in una zona strana, forse.
Sì. Credo un problema di cuffie.
Ora ti sentiamo bene.
Dicevo, Marotta non te lo dirà mai che c'erano altri nomi, però in parte un ragionamento del genere l'ha fatto. Comunque Chivu è il grande protagonista di questa vittoria, perché non era, ora sembra facile, però non era così facile prendere il posto di Simone Inzaghi, gestire lo spogliatoio, gestire subito una crisi. Chivu, quando arriva negli Stati Uniti, si vede costretto a gestire un potenziale muso contro muso di due leader tecnici e carismatici dello spogliatoio, perché Lautaro e Çalhanoğlu, uno negli Stati Uniti, l'altro non era, diciamo, fisicamente presente, però si dicono delle cose anche abbastanza pericolose per la compattezza di uno spogliatoio, e lì chi aveva già fatto capire che poteva reggere il salto all'Inter, poi da reggere il salto all'Inter a vincere lo scudetto, ci passa una stagione nella quale è stato oggettivamente bravissimo. Resta, perché io credo che vada citata, se si fa l'analisi della stagione dell'Inter, resta un'esperienza in Champions League che doveva essere migliore, perché l'Inter in Champions doveva fare meglio, che non vuol dire andare in finale, però superare il Bodo Glimt,
certo,
credo fosse un imperativo che l'Inter non è riuscita a soddisfare.
Direi di sì.
Però insomma il giudizio poi alla fine con lo scudetto, Chivo comunque è solo il secondo a vincerlo da calciatore e da allenatore, può diventare il secondo allenatore nella storia dell'Inter dopo Mourinho a fare il double se vincerà la Coppa Italia. Insomma è un giudizio che resta largamente positivo, e gli uomini sono Chivu ovviamente, Lautaro che è il miglior giocatore di questa squadra, Di Marco che ha avuto un impatto, se tu vai a vedere il numero di contributi offensivi che ha avuto Di Marco
è impressionante,
è come avere un secondo Lautaro in squadra quasi, poi gli assist qualcuno li deve segnare, però Di Marco vale veramente tanto, e probabilmente alla fine anche Çalhanoğlu io lo metterei, perché comunque dopo un'estate in cui tanti immaginavano che potesse partire, in realtà non c'è mai stato niente di troppo concreto, però è riuscito comunque a rimanere centrale nella squadra ed è anche ben piazzato in classifica marcatori, che è una delle tante cose impressionanti di questa Inter, perché è una squadra che oggettivamente gioca l'attacco in un campionato. Forse questa è la cosa da trarre un po' da questo scudetto, che si vince attaccando, cioè nel calcio si vince attaccando. L'Inter ha il miglior attacco con 30 gol di distacco sul secondo, non ha nemmeno lontanamente la miglior difesa del campionato, e in una Serie A che fatica un sacco a segnare vince quella, la squadra che fa più gol delle altre. Secondo me qualche consiglio alle altre lo deve anche dare.
Sì, ci aggiungo quelle che hanno però un passo più regolare, perché il secondo attacco del campionato è la Juventus, che però ha perso un sacco di punti determinanti nelle gare alla portata, vedi quella di ieri che rimette in discussione un posto in Champions. Quindi poi bisogna segnare sì, magari anche a discapito della difesa, per avere un passo regolare e non mancare certi appuntamenti, come per esempio banalmente quello che ha centrato l'Inter ieri e che non ha centrato la Juve ieri.
Sì, per la Juve comunque è una stagione da mangiarsi le mani. Perché la Juve paga costantemente quel clamoroso ritardo nelle scelte a inizio campionato. Non so se sarebbe potuta si avrebbe potuto rappresentare una sfidante per l'Inter fino alla fine, però secondo me qualcosa per essere lì ce l'aveva. E poi appunto sì, la regolarità, perché è giusto quello che dicevi tu, va bene fare gol, però anche mantenere una continuità nella stagione che la Juve oggettivamente non ha avuto. Vediamo come andrà a finire. Ora stasera la Roma ha un'occasione clamorosa,
colossale,
per mettere pressione.
Si porterebbe a meno uno, e sarebbe una cosa pesante per la Juventus, perché poi il prossimo turno allora la Juventus va a Lecce, la Roma a Parma se non ricordo male,
Sì, Como.
C'ha una sfida di domenica alle ore 12:30, adesso non ricordo con chi, Como che rientra anche lei nel giro Champions, e occhio anche al Milan che non deve concedere più niente. Il Milan va a Bergamo se non sbaglio.
Sì, quindi il Milan è in crisi, è in crisi nera. Secondo me ha un vantaggio ancora tale per cui diciamo non riuscirà a mettere in discussione la sua qualificazione alla Champions, però
deve invertire la rotta subito.
Però è preoccupante quello che sta facendo vedere il Milan nelle ultime giornate. Se tu pensi che quando era, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, eravamo qui a fare i calcoli sul Milan come potenziale diciamo avversaria dell'Inter nella corsa allo scudetto, poi è iniziato un crollo verticale che fa quasi sorridere di quei ragionamenti lì, perché il Milan ora deve pensare a blindare questo posto Champions, e nelle ultime gare sta facendo di tutto per perderselo. Ecco, anche in quello è una Serie A tolta l'Inter di Çapanó, cioè di squadre che
non
riescono a tenere il passo proprio rispetto ai propri obiettivi.
No, sono d'accordo, infatti quello è stato proprio l'aspetto particolare di questa stagione, che ancora non si è conclusa e più o meno adesso resta appunto in piedi questo verdetto per quanto riguarda la zona Champions e l'ultimo posto per quanto riguarda la retrocessione. Domanda invece che ti faccio, tornando sull'Inter, quali sono stati gli uomini chiave della stagione?
Sì, ma te li ho detti sinteticamente, te li amplio. Sì. Lautaro è sempre l'uomo simbolo di questa squadra. Credo che al di là di quello che ha fatto, lo abbia dimostrato con quello che non ha fatto, cioè il momento in cui l'unico momento di questo campionato in cui abbiamo pensato che l'Inter potesse non vincere lo scudetto è stato quando è mancato Lautaro,
che poteva perdere i gol, e ci interrogavamo anche sulla consistenza di Thuram, che invece poi si è rialzato.
Esatto. Però poi l'Inter si è rialzata soprattutto quando è tornato Lautaro. Secondo me quella è la dimostrazione di una cosa che spesso si dice sbagliando di Lautaro, cioè che non sia così determinante. Lautaro è determinante per la squadra, è determinante per il gruppo, è determinante in campo ed è determinante fuori. Poi ovviamente diciamo prima Di Marco è come avere un attaccante in più sulla fascia,
e lui l'abbiamo anche motivato, diciamo, cioè è stato l'uomo assist, l'uomo gol, l'uomo in più assolutamente dell'Inter.
Assolutamente. Çalhanoğlu per me comunque resta un giocatore che ti dà delle garanzie difficili da trovare, e l'Inter dovrà valutare se sarà il caso di sostituirlo. Sì, ovviamente Thuram la primavera, perché Thuram è stato un grande assente da inizio 2026 alla primavera, poi le ultime giornate ha rappresentato un fattore in più. E guarda, io ti metto uno che rimarrà interista proprio in virtù della vittoria dello scudetto, cioè Akanji, perché è stato molto importante per la difesa in un reparto che comunque quest'estate andrà incontro a dei cambiamenti potenzialmente anche molto molto grossi, ha dato delle certezze. Poi l'Inter aveva una base molto solida, però ha pescato bene, e ovviamente l'ultimissimo nome, ma in realtà forse il primo che non abbiamo colpevolmente ancora fatto, è quello di Beppe Marotta, che c'è sempre la sua firma, e mi stavo interrogando prima, credo che l'ultimo allenatore che ha sbagliato Marotta sia stato Del Neri alla
Del Neri,
Juventus,
bravissimo.
Sì. Poi non ne ha sbagliato più nessuno mai, è il grande, secondo me più di tutto il grande segreto dell'Inter, avere una dirigenza di un certo tipo che ti rende forte anche quando potresti sbandare, e invece hai un punto di riferimento, altre società non ce l'hanno.
Allora, invece ti chiedo la questione, perché poi sullo sfondo c'è sempre la questione inchiesta arbitri, la inseriamo adesso prima di parlare rapidamente del resto, e che comunque è un altro aspetto di giornata che va analizzato. Questa potrebbe essere una settimana dove potrebbero venire fuori altri aspetti. Come dicevo col direttore De Paola, ci si trova in una situazione che o diventa un grande errore della magistratura, cioè aver gonfiato un'inchiesta più di quello che è, o c'è probabilmente qualcos'altro che emergerà e che la renderà più importante di quello che sembra. E intanto ci sarà questo incontro, verrà ascoltato appunto il responsabile degli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, dai PM. E che cosa ti aspetti da questa settimana? Qualche aggiornamento? Che idea ti stai facendo, tassello dopo tassello?
Mi aspetto un po', come hai detto tu, di capire se questa inchiesta sia carne o sia pesce. Cioè, finora non ci sono dei buchi di trama, non fatica a spostarsi dal confine tra la calciopoli bis, in questa volta in salsa, poi noi diciamo in salsa interista, in realtà sì, per ora quello verrebbe da dire, però dobbiamo ricordare anche che non è indagata l'Inter, è lo stesso Schenone, e un regolamento di conti arbitrale senza nessuna prospettiva di reato. Perché un faro guida che abbiamo per decifrare questa vicenda è l'ipotesi di reato, cioè la frode sportiva.
Certo.
La frode sportiva necessita dell'alterazione della regolarità della competizione. Attenzione, non che debba essere effettivamente
incidere
alterata.
Sul risultato, no, deve esserci anche soltanto la volontà di voler incidere sul risultato.
Esatto. Per ora non abbiamo capito benissimo, anche per gli indagati che sono noti, in cosa si sostanzierebbe. Abbiamo una sola intercettazione in cui si parla di loro, che sarebbero l'Inter secondo me.
Però vedi che stanno uscendo un po' per volta, quindi ti lascia presagire che probabilmente per avviarla con questa decisione, con questa accusa così grave, il PM forse neanche altre.
E probabilmente, però non lo sappiamo. Comunque
certo,
le intercettazioni sono state fermate la scorsa estate dal giudice per le indagini preliminari, quindi poi probabilmente non ne arriveranno altre. È un'inchiesta che va avanti da tanto tempo, ed è vero che le ultime cose che abbiamo scoperto fanno dire forse c'è qualcosa di grosso, però allo stesso tempo ti pone il dubbio, dici però indagano da 13 mesi e non hanno nulla di più di questo, di qualcosa che faccia presagire. Cioè, resta sempre lì, è difficile sbilanciarsi perché è lì sul confine, è una cosa seria, lo è sicuramente, non posso pensare che un magistrato indaghi senza essere serio, però è una cosa grossa o non lo è? E ancora non vediamo se ci saranno queste audizioni. Io credo che saranno sentiti anche gli altri club referee manager della Serie A, cioè non solo Schenone, ma penso anche quelli di Juve, Parma e Lazio,
perché sono le uniche che ce l'hanno,
forse lì ne capiremo un po' di più. Io uno dei dubbi che ho personalmente è anche che il PM Ascione fatichi a decifrare il linguaggio del calcio, che non è così semplice, forse è anche giusto farci delle riflessioni, però è un mondo di relazioni che non sono sempre così traducibili nella realtà e in dinamiche rigide come quelle che può immaginare un magistrato. Non so, resto ancora lì a chiedermi, non abbiamo ancora capito. Forse questa settimana ci aiuterà a capire.
Esatto, quello che ti chiedevo, se questa settimana secondo te ti aspetti un qualcosina, anche perché poi non la si può tirare nemmeno troppo per le lunghe, non che non la si possa tirare, perché comunque è chiaro che c'è la volontà di capire cosa sia successo per capire eventualmente quali provvedimenti ci sono. Abbiamo visto anche, credo pure a te sia capitato di vedere il procuratore federale Chinè raggiunto da Filippo Roma delle Iene, che cercava rifugio, diciamo, di non rispondere alle domande per un'inchiesta che lui aveva archiviato, non ne so nulla, dice, ma in realtà l'aveva già archiviata. Anche lì, secondo me, è un tornare tra virgolette nella tana in attesa di conoscere qualcosa in più, oppure perché non si può proprio dire nulla di più, cioè una grande, ovviamente tutto è segretato come giusto che sia.
Sì, vabbè, diciamo che non sono un grandissimo fan degli agguati.
No, neanche io onestamente, però comunque però, guardi, vabbè, e vedi le reazioni.
Non posso neanche dire di colleghi perché
non sono d'accordo con
non
te.
Non sono tali.
Con me sfondi la porta aperta, però comunque sono delle immagini che fanno pensare, no? Perché comunque
quando,
se uno è sereno e tranquillo, dici guarda, sono tranquillissimo.
Rispondi, sì, esatto, su quello sono d'accordo.
Non ti giri poi via.
Se è tutto chiaro, comunque rispondi, per quanto possa essere infastidente in un certo modo di porre le domande.
Sono d'accordo.
Però rispondi, sì, su quello sono assolutamente d'accordo con te.
Detto questo, Ivan, ti saluto, ti ringrazio e appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web a domani. Ciao Ivan Cardia.
Ciao Enzo, buon proseguimento.
Tutto Mercato Web. Tra poco, vedete che sono arrivate anche altre note audio, dopo le sentiamo, perché tra poco avremo Mirko Nicolino, vi aspetto. Allora, come preannunciato, adesso diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
Allora, campione d'Italia 25-26 l'Inter, si aspettava soltanto il momento per stappare lo champagne, è arrivato nella serata contro il Parma, 3 giornate dal termine del campionato e come abbiamo sempre detto, lascio la parola a te, ma più o meno abbiamo analizzato così, ha vinto la squadra che ha avuto il passo più regolare, soprattutto in questo campionato, vincendo praticamente tutte le gare contro le medio-piccole e riuscendo a perdere pochi punti per strada, complice una struttura probabilmente, anzi sicuramente migliore rispetto a tutte le altre, un amministratore delegato a balla presidente Marotta che sa il fatto suo e la scelta vincente dell'allenatore che magari non tutti si aspettavano potesse essere vincente da subito, ma lo è stato. Ci racconti un po' cosa c'è dietro la vittoria dello scudetto dell'Inter?
Sì, mi pare che il tuo assunto, Enzo, sia perfetto. mi ero permesso di dire il 22 febbraio che per quanto mi riguardava non c'era possibilità che qualcuno contendesse all'Inter questo scudetto. Lo hanno vinto strameritatamente, è stata la squadra più continua. Io sempre ho sottolineato quando Chivu veniva punzecchiato sulla storia degli scontri diretti, io insistevo col dire: ma questo qui è primo in classifica, stabilmente gli andate a rompere le scatole sugli scontri diretti. I campionati si vincono con le medio-piccole. L'Inter contro le medio-piccole le ha vinte praticamente tutte. Che serva di lezione a chi vuole contendere il primato ai nerazzurri in Serie A però si gioca a mille gli scontri diretti e poi contro le medio-piccole spesso fa figure barbine. Quindi onestamente ad inizio stagione mi aspettavo qualche difficoltà in più per Chivu, quindi invece non è stato così. Complimenti a lui perché entrare in un gruppo consolidato che ha delle dinamiche e tu sei un allenatore che hai solo 13 panchine di Serie A non è semplicissimo. Quindi di sicuro lo ha aiutato la struttura societaria che è rimasta la stessa da tanti anni, indipendentemente dai cambi di proprietà. Società forte. Gruppo di giocatori consolidato hanno aiutato l'allenatore a diventare forte anche lui. Quindi non possiamo che star qui a sottolineare che sia una vittoria meritata, per carità. Mi sarei aspettato onestamente qualcosa in più dal Napoli, per il resto mi pare che la classifica rispecchi i valori.
Sì, perché poi dietro l'Inter ci sono appunto il Napoli, campione d'Italia uscente a questo punto, che ha perso qualcosa complice i tanti infortuni, che poteva fare comunque meglio perché non puoi finire al 30° posto in Champions League e farti buttare fuori dalla Coppa Italia così presto. Ha vinto comunque la Supercoppa Italiana, ha tenuto testa finché ha potuto, però qualcosa in più l'ha perso, soprattutto anche lì. Contro le medio-piccole ha concesso qualche punto di troppo. Più dietro Milan e Juventus, che invece di punti alle medio-piccole ne ha concesse tantissime, e penso che di lì la tua espressione figura barbina sia abbastanza indicizzata verso queste due squadre, una delle quali, la Juventus, dopo ieri sera rischia pesantemente anche di vedersi sfuggire il quarto posto, che parete è stato molto chiaro. Se dobbiamo pensare a ieri, la Champions la perdiamo. Se invece dobbiamo pensare dalla prossima, ce la dobbiamo conquistare. E ancora una volta lui è tornato a evidenziare Spalletti le carenze, soprattutto anche caratteriali oltre che tecniche, che parlava di centrocampista che deve sparigliare, che la Juve non ha e si è appoggiato per adesso alle ali o comunque alle interpretazioni di McKennie, che chiaramente non ti può giocare tutte le gare da 10, avrà sempre un momento di flessione come questo. E ha una squadra che di fatto ha di bravi ragazzi, però quante volte l'ha detto di bravi ragazzi? Probabilmente chiedendo qualcosa di diverso, c'è cioè anche quella famosa cazzimma che a volte serve per vincere partite che si complicano o che ti complichi da solo.
Ma parto dal Milan che secondo me ha fatto una figura pessima col Sassuolo, non è la prima volta, tra l'altro
Beh, anche in
sembra
casa, eh?
essere
2-2 in casa.
sì, se sembra essere la squadra uno spauracchio per Massimiliano Allegri dovunque si trovi ad allenare. Detto questo, il Milan ha un attenuante. Il Milan è il quinto monte ingaggi della Serie A. Questa storia del monte ingaggi fino a qualche anno fa veniva spesso tirata in ballo, adesso probabilmente non fa più gioco alle narrazioni più diffuse e quindi non viene tirata in ballo. Il Milan spende molto di meno dell'Inter, moltissimo di meno del Napoli, moltissimo di meno della Juventus e quindi secondo me che sia lì è comunque in una posizione buona. Quello che emerge da questo fine settimana è che la Juventus, ancora una volta, con il secondo monte ingaggi della Serie A, non riesce a battere nemmeno una squadra già retrocessa. Io ribadisco il mio pensiero: i giocatori sono sempre i principali responsabili. Spalletti ieri non ha fatto altro che ripetere cose che ripete da tempo. Abbiamo passato troppe volte la palla agli avversari. Quando tu sei in costruzione, in sviluppo dell'azione, anziché giocare bene tecnicamente, regali la palla agli avversari, difficilmente tu vinci le partite. Quindi puoi avere il gioco più bello del mondo, ma se fai regali ogni partita e dai dei bonus agli avversari, anche all'avversario peggiore, con il livello più infimo, scusatemi, col di livello infimo, era doppio superlativo, non si usa. Fai delle figure barbine, come dicevo prima, posto che questa volta, Enzo, io ho da ridire anche qualcosa a Spalletti, perché secondo me, a domanda precisa nella conferenza stampa della vigilia, quanti punti mancano alla Juventus per andare in Champions, lui risponde: ma non è una questione di punti, è una questione di livello. Se noi ci manteniamo con le prestazioni al livello che abbiamo avuto ultimamente, andiamo in Champions. Sì, il livello della prestazione ieri è stato, a livello di palleggio, di proposta di gioco, in linea con il recente passato. E il problema è che però gli errori sono sempre gli stessi. Infatti, nel post partita dice: forse qualche volta dobbiamo entrare nell'ordine delle idee, che conta solo vincere. È esattamente quello che mi sarei aspettato io alla vigilia. A quella domanda sui punti, io, che non sono nessuno, al posto di Spalletti avrei detto: non so quanti punti mancano per andare in Champions, so che domani contro il Verona bisogna vincere, in qualunque modo. Ecco, non avrei parlato di prestazioni, avrei detto anche a mettere la palla dentro con le mani, ma noi domani dobbiamo vincere. Questo specchiarsi troppo, mi sa di saccenza, non di Spalletti, attenzione, si ripercuote nelle prestazioni della squadra, che sanno di saccenza, di sufficienza. Ieri sembrava che la Juve, siccome fosse già scesa in campo, già il fatto di essere scesa in campo sarebbero arrivati 3 punti. Non è così. I punti vanno sudati contro chiunque e in qualunque modo. E ancora una volta Spalletti ripete: abbiamo avuto problemi di nuovo con una squadra che gioca con blocco basso. Sì, ho capito, ma
Erano gli stessi problemi che sollevava Thiago Motta prima ancora di
che
tutto.
sollevava Thiago, ma quando alleni la Juventus, la maggior parte delle squadre in Italia ti affrontano in quel modo e tu devi trovare un piano B. Non puoi obbligare l'avversario a giocare come vuoi tu. L'avversario gioca come vuole lui, poi sei tu che ti devi adattare a lui.
E su questo sono d'accordo, perché comunque si è filosofeggiato forse un po' troppo nel momento in cui devi prendere la filosofia, la devi mettere da parte, devi chiedere i punti in un modo o nell'altro. È arrivato però per la Juventus clamorosamente nella partita dove ha buttato via altri 2 punti, il primo gol credo della stagione, forse di 2 stagioni, su calcio di punizione, cosa che dovrebbe essere quasi una consuetudine in una squadra come la Juventus, ma manca la famosa qualità che invece sui calci di punizione sappiamo ha Vlahovic, tant'è che ieri si è preso la responsabilità, ha saputo calciarla e ha realizzato. Dopodiché, insomma, cosa si trae da questa sconfitta? Che al di là di qualche errore interpretativo da parte di Spalletti, ti serve quella famosa qualità, altrimenti non riesci a fare una crescita più di un tot, non puoi crescere più di tanto.
Sì, guarda Enzo, pareggio intanto, non sconfitta,
Pareggio,
mi permetto di
sì, no,
correggerti.
perché esatto.
No, perché alla fine è come una sconfitta, per come era andato il fine settimana, il pareggio del Como contro il Napoli. Per la Juventus c'era la possibilità
Sai,
di
quando pareggi
quasi
in casa con
chiudere
una retrocessa,
con una squadra già retrocessa.
è vero che da un lato tu puoi dire, sai, una squadra è retrocessa, è arrabbiata, oramai non deve veramente più rendere conto a nessuno, gioca leggera, ma è una squadra retrocessa che viene a casa tua con tre
Non ha
tifosi,
niente da perdere.
non ha niente da perdere, tre tifosi nella sua curva, nel suo specchio, così tu a casa, se sei Juventus, questa avversaria, spiace dirlo, te la devi mangiare. Ma devi chiuderla subito.
Esattamente. Ed è un film che abbiamo già visto. Poi Vlahovic ha fatto il quinto gol su punizione da quando è alla Juventus, praticamente meno di uno all'anno,
Sì.
se andiamo a vedere. Questo cosa significa? Significa che la Juventus non ha soluzioni alternative. Quando, come dice Spalletti, gli avversari si difendono bassi, delle soluzioni possono arrivare dai calci da fermo, dai calci d'angolo, dai cross. La Juventus non sa battere un calcio d'angolo, non sa battere una punizione. I cross finiscono quasi tutti sul fondo oppure sono molto casuali. Cioè, manca quella qualità che ti può far trovare delle soluzioni alternative. E quindi alla fine Spalletti oggi, Thiago Motta prima, Allegri prima ancora, non fanno altro che ripetere gli stessi ritornelli. E così tu ciclicamente incappi sempre negli stessi errori. Perché attenzione a chi dice: ma se questa squadra fosse stata allenata in estate da Spalletti, oggi sarebbe ancora in lotta per lo scudetto con l'Inter fino all'ultima giornata. Ma i numeri non dicono questo, perché anche con Spalletti tu hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa col Sassuolo, hai pareggiato in casa con la Fiorentina, col Torino, scusami, che allora era la peggior difesa del campionato, hai pareggiato con la Fiorentina, ultima in classifica, che ancora non aveva vinto, mi pare, forse aveva vinto una partita sola. Cioè, hai perso col Cagliari, ciclicamente si incappa in queste. E qualcuno dice: sì, però nelle ultime settimane c'era stato un miglioramento con 6 partite senza subire gol su 8. Se voi andate a gennaio, tra gennaio e febbraio, anche allora la Juventus fa 6 partite senza subire gol in 8 gare. Poi cosa succede? Il crollo. Arrivano 3 sconfitte e 2 pareggi. Cioè, ciclicamente, quando sembra che questa squadra abbia trovato una via o una quadra, ripiomba e fa un passo indietro. Questo è tipico delle squadre che non hanno un livello alto di tecnica e livello mentale dei giocatori. Li può allenare anche Guardiola, gli errori e i risultati saranno sempre i medesimi.
Sentiamoci questa nota vocale e chiedo a Giorgio Soroni quella 466 finale, numero delle 11:53. Così intanto sentiamo anche quello che pensano i nostri amici.
Buongiorno. Allora, al netto che secondo me è stato un campionato di Serie A abbastanza di basso livello, dove comunque si fa abbastanza fatica a dire chi ha giocato meglio di l'Inter, secondo me al netto ha meritato assolutamente di vincere questo scudetto. Il Napoli sta meritando di arrivare secondo, e Milan e Juventus invece sono in uno stato, secondo me, pietoso, comatoso, dove io da milanista mi vergogno, perché io andrò in Champions League alla fine dell'anno, perché le altre squadre hanno fatto peggio di me, non perché io me la sono guadagnata. E idem la stessa cosa la Juventus, sono due squadre diventate vergognose ormai, vergognose. E questo è molto deprimente, anche penso per il calcio italiano in generale.
Possiamo dire severo ma giusto il nostro amico.
Sì, di solito quando queste squadre sono forti è forte anche il calcio italiano. Juventus e Milan a questo livello non sono,
alza il livello di tutto il resto, nel caso avessero giocato
non
mai.
Sono un buon segnale per il calcio italiano. E tra l'altro, posto che comunque il Milan è lo scorso anno è rimasto fuori da tutto, quindi quest'anno c'entrerà con ogni probabilità la Champions League, un miglioramento l'ha fatto. Posto che, Enzo, secondo me oggi, per come stanno le cose, è molto difficile per Milan e Juventus colmare il gap con Inter e Napoli, che si sono alternate alla vittoria del campionato negli ultimi anni, perché oggi la Juve dovrebbe, e il Milan stesso, dovrebbero innestare nella rosa tanta qualità per raggiungere il livello di quelle due lì davanti. E poi, per carità, come dicevo prima, il Napoli ha underperformato quest'anno, ha sottoperformato perché ci sono stati tanti infortuni. Al solito, quando c'è il doppio impegno, le squadre di Conte fanno un po' più fatica, però oggettivamente tra Inter e Napoli e Milan e Juventus oggi c'è una differenza importante di qualità che le altre due hanno costruito negli anni, mentre quelle due lì davanti, mentre Juventus e Milan, soprattutto la Juventus, ripeto, perché ha un monte ingaggi nettamente superiore a quello del Milan, ha dilapidato dei patrimoni la Juventus e si ritrova sempre allo stesso punto. Ha cambiato 4 direttori sportivi in 4 anni, 8 allenatori in 6 stagioni ed è sempre lì al punto di partenza.
e questo sicuramente ti deve portare a fare delle riflessioni, perché poi, come dicevi tu, servono qualità, servono giocatori. Ieri lo ha chiamato praticamente in conferenza stampa Spalletti, quando ha detto non abbiamo il centrocampista, e stare spalle alla porta fa girare la squadra, ha provato a farlo Yildiz, l'ha fatto anche Benino, però secondo me gliel'ha detto perché altrimenti sembrava che non volesse fare complimenti a Yildiz, ma non è quel tipo di giocatore, che Yildiz deve giocare da esterno, invece lui chiama più un giocatore alla Bernardo Silva, che però insomma potrebbe finire a Barcellona. Se c'è la possibilità della Juventus di portarla a casa farebbe un ottimo acquisto, ma torniamo sempre lì, anche se come lì ha detto non è imprescindibile andare in Champions League, poi per certi campioni lo è in realtà, se tu non vai in Champions League è difficile che ti dicano di sì, e quindi poi accrescere la qualità di quella rosa è ancora più complicato.
Beh, già è difficile attrarre giocatori in questo campionato italiano modesto, lo è ancora di più se non vai in Champions League. Già. Per carità, chi sono io per smentire l'amministratore delegato della Juventus? Lui dice che i giocatori che ha contattato non gli abbiano chiesto la partecipazione alla Champions League come paletto.
Però è vero anche che magari credo. Questi giocatori te l'hanno detto, quindi dicono vediamo che offerta mi fai, la Juventus ha il suo fascino, io ci vengo lo stesso. Dopodiché se io a parità di offerte mi arriva il Barcellona, dico amico mio ti voglio bene, ma io voglio giocare alla Champions.
Tu non c'hai nemmeno la Champions, quindi perdi un tassello di appeal, lo perdi inevitabilmente. Quindi io credo che per la Juventus sia fondamentale andare in Champions League, sia per questioni di prestigio, ma anche per questioni finanziarie. Sappiamo, la Juventus è comunque una società che ha alle spalle una proprietà solida, che ha già fatto sapere di essere pronta ad investire altri soldi per supportare Spalletti, però poi bisogna fare i conti con i paletti che ti mette l'UEFA e i paletti che ti mette la FIGC, e da quelli non si scappa.
Tra l'altro questa sera, a proposito di Champions League, occasione colossale per la Roma di Gasperini, che battendo il Bologna si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, ma insomma
Fiorentina.
Esatto, contro la Fiorentina. Roma che si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, dalla Juventus, e quindi con quella zona Champions nell'aria. E qua là neanche te l'aspettavi, perché tu dici ambiente che si è diviso, lotta intestina Ranieri-Gasperini, la vince Gasperini, fuori Ranieri, la Roma torna a vincere. Questa sera gioca contro una Fiorentina che di fatto è già salva, e con una grandissima possibilità. Poi la Roma andrà a fare visita al Parma, quando la Juventus andrà a Lecce, con il Lecce che si deve ancora salvare. Insomma, quanto si avvicina, si può avvicinare la Roma alla Champions League? E a questo punto, se tu dovessi puntare allo stato di salute barra mentale barra di maturità di Juventus, Como e Roma, chi ti immagini come candidata principale al quarto posto alla fine della fiera?
Ma intanto ero permesso di dire qualche settimana fa che la Roma si stesse facendo del male da sola, no? Con queste lotte intestine, e invece se dovesse battere la Fiorentina, il che è molto probabile, sarebbe ancora in corsa per la Champions League, e quindi andrebbe dato del merito soprattutto a Gasperini, che nonostante, ripeto, questa lotta intestina è riuscito a tenere nel gruppo la barra dritta. Così come qualche settimana fa con il Como davanti ho detto che la squadra favorita era il Como, siccome i giudizi si devono adattare inevitabilmente ai risultati, oggi anche con questi risultati la Juventus rimarrebbe avanti, quindi la Juventus in questo momento rimane la favorita per il quarto posto. Ovvio è che se in quattro partite la Juventus doveva fare 8 punti e ieri ne ha persi già, ne ha lasciati per strada 2, quei 2 punti di ieri deve andare a recuperarli da un'altra parte, quindi si è giocato un bonus. E se magari i bianconeri potevano pensare di fare un pari tra Fiorentina e Derby, a questo punto devono intanto vincere a Lecce, vincerne poi un'altra e poi vedere. Cioè, è incredibile come questa lotta Champions sia un continuo ciapanò.
Sì, perché ne parlavo prima con Ivan Cardia.
Perché prima la Juventus va avanti, poi va avanti la Roma, poi vanno indietro sia Roma che Juventus e va avanti il Como e sembra poter scappare, poi il Como crolla, la Juventus si porta addirittura più 5 e poi in due partite dilapida un patrimonio incredibile. E questo conferma solo una cosa, che non stiamo parlando di grandi squadre.
Mi è caduto l'occhio su un tuo post, non ricordo se su X o su Facebook, in cui tornavi un po' sulla famosa Champions League, no? Sul 5-4 di
Sì.
Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Mi spieghi quello che è il tuo ragionamento in base a quello che hai visto e hai sentito soprattutto ieri?
Ho sentito dei giudizi che non mi piacciono, quasi che ci sia qualcuno depositario di una verità assoluta e gli altri siano tutti
Stupidi.
degli incompetenti o persone addirittura che hanno dei problemi. Non è così. I primi ad avere dei problemi per quella partita sono sicuramente i due allenatori, Luis Enrique e compagni. Io penso che se qualcuno va a chiedere ad entrambi se siano soddisfatti, direbbero sicuramente di no. È stata una partita spettacolare, una partita quasi da NBA, no? Azione io, azione tu, azione io, azione tu. Così il calcio diventa uno spettacolo, per carità, ma si abbassa inevitabilmente la qualità. Cosa resta di quella partita? Che chi è neutrale si è sicuramente divertito, ma mettiamoci nei panni delle due squadre, cioè il Paris Saint-Germain ha fatto 5 gol in casa e nonostante 5 gol non è sicuro di passare il turno. Il Bayern Monaco ha fatto 4 gol fuori casa e nonostante ciò è sotto e oggi sarebbe fuori dalla Champions League. Io penso che entrambe siano insoddisfatte di questo risultato. Dire che ma una volta le squadre italiane anche facevano spettacolo, per esempio la Juve di Lippi. Sì, ma la Juve di Lippi andava ad Amsterdam con l'Ajax, non vinceva 6-5,
6 a
vinceva
1,
6 a 0,
6 a
6
1,
a 1, scusa. Sì.
anche a Milano andava a vincere 6 a 1,
Anche a
cioè.
Milano, cioè, non erano partite così in balia degli eventi. La partita tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco era una partita in balia degli eventi. Paris Saint-Germain poteva fare 8-9 gol tranquillamente,
Sì.
il Bayern poteva fare 7-8 gol tranquillamente. Fosse finita 9-8, 8-8, 9-9, non ci sarebbe stato nulla da dire, nulla da dire. Lo spettacolo è anche andare a dominare una partita senza per forza rischiare. Cioè, e questo per esempio è un'altra cosa che non mi è piaciuta della conferenza stampa prepartita di Spalletti quando dice: ah beh, il calcio moderno ormai è questo. Ti devi andare a prendere dei rischi. No, si possono fare anche tanti gol senza prendere dei rischi. E abbiamo avuto degli esempi. Il Milan di Sacchi non è che vinceva sempre 5-4 e 6-5. Cioè, io capisco che per carità ormai si sta andando, ripeto, verso questo modello NBA, però c'è anche spettacolo e forza e qualità. Non prendere gol, farne tanti senza prenderne, per carità. Cioè, io non capisco perché chi si permette di fare delle osservazioni a quel risultato, osservazioni tecniche, tra l'altro, è una persona che ha dei problemi. Onestamente lo trovo fuori luogo. Per di
No,
più, detto alla TV di Stato che è pagata
con i
con i
nostri,
soldi dei contribuenti.
esattamente. No, no, nulla da aggiungere, la penso esattamente come te. Non a caso, così chiudiamo il cerchio. L'Inter, miglior attacco della Serie A, non è la miglior difesa, ma rispetto a tante altre ha saputo proteggere meglio magari i risultati che aveva acquisito. Quindi
E
diciamo
comunque tra le prime quattro, se non
esatto,
erro,
esatto, esatto. E quindi comunque ha avuto quell'equilibrio maggiore tra gol fatti e gol subiti che poi ti permette di arrivare a Dama alla fine. Quindi, insomma, il discorso è questo.
beh, io penso Enzo, che se l'Inter avesse fatto 80 gol e ne avesse subiti 79, non avrebbe vinto il
È
campionato.
quello che sto
E
dicendo.
quindi.
Ci vuole l'equilibrio, ovviamente. Ma i numeri parlano chiaro, e come dice il direttore Jacobelli, schiacciano le parole. Grazie al nostro Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
Noi ci prendiamo l'ultima pausa, rientro all'En Valnegri, vi aspetto. Allora diamo il buongiorno come sempre ad Alen Valnegri. Alen, ben ritrovato e buongiorno.
Ciao, ciao Enzo.
L'Inter vince lo scudetto 2025-2026, allora ti chiedo un po' di scandirmi qual è stato il passo dell'Inter, il segreto del successo dell'Inter di Chivu, se ti aspettavi questo da Chivu, e quali sono i tre giocatori secondo te il simbolo di questa cavalcata a scudetto?
Ma è stata la squadra più costante, al di là di perdere maggior parte degli scontri diretti, comunque quella che ha perso meno punti contro le medio piccole, e alla fin fine questo ha fatto la differenza. È la squadra più esperta, è la squadra che comunque da 5 anni, lo possiamo dire, è comunque la squadra più competitiva in Serie A, ha perso 2 scudetti, li ha regalati secondo me, quello al Napoli e quello al Milan, e a partire da lì quest'anno ha anche approfittato comunque di una concorrenza molto debole. Quest'anno comunque il campionato è stato uno dei, secondo me, meno qualitativi degli ultimi anni, e ha fatto la corsa su se stessa. I tre giocatori simbolo di questa squadra sono Çalhanoğlu, Di Marco, soprattutto nelle prime 32-33 partite, e poi Lautaro che comunque l'Inter ha una chiara dipendenza al capitano argentino.
Ci possiamo aggiungere anche il ritorno di Thuram, laddove sembrava si fosse un po' perso dopo il famoso infortunio alla caviglia.
Ma sì, però se devo scegliere tre giocatori, Thuram non entra nel top 3. Di Marco quanti anni sta fatto? 17, 18?
Sì, cioè,
ha dei numeri in quanto assist di un fantasista o di un giocatore che comunque gioca molto più vicino all'aria. Çalhanoğlu e Lautaro sono due giocatori che comunque l'Inter ha dipendenza di questi calciatori, al di là del fatto che Zielinski ha fatto anche delle partite discrete sostituendo a Çalhanoğlu, però non è uguale. E poi Thuram, guarda che è rinato quando è tornato Lautaro. Senza Lautaro Thuram fa fatica.
Parliamo delle presunte, diciamo così, rivali. Una era meno presunta, più realistica, il Napoli, che si è scucito lo scudetto ieri sera. L'altra il Milan, che magari poteva e doveva far di più, anche se con Allegri ha registrato molti più punti rispetto alla passata stagione, che però è stato un po' una sorta di unicum. Parlando del Napoli, dove lo ha perso, quando l'ha perso e perché lo ha perso lo scudetto?
Il Napoli l'ha perso secondo me con gli infortuni e con una panchina che non ha dato i risultati che si poteva aspettare. Comunque se togli 5 titolarissimi all'Inter, vorrei vedere che stagione avrebbe fatto. Napoli è stato falciato dagli infortuni, poi è stato deludente in Europa, ma questo con Conte siamo abituati. Sono convinto che comunque con la rosa al completo il Napoli sarebbe in corsa per vincere lo scudetto, sarebbe davanti all'Inter, perché gli scontri diretti non ha perso il Napoli contro l'Inter, e ha fatto, specialmente l'andata a Napoli fu superiore all'Inter, a San Siro fu capace di tornare in partita 2 volte. Dunque secondo me ci possono essere dei rimpianti sugli infortuni, perché al di là di quello, quando Conte ha avuto la rosa al completo, possiamo andare a cercare certe partite quando deve attaccare dei blocchi bassi, ha fatto vedere comunque dei limiti, questo sì, però comunque sarebbe in media per lottare per lo scudetto. Dunque il Napoli, secondo me, gli infortuni hanno pesato negativamente in questa bilancia per la squadra di Conte.
Ti aspettavi di più dal Milan, o tutto sommato, secondo te, visto le qualità di rosa, il primo anno di Allegri, ha fatto quello che poteva fare?
Ma come non aspettare qualcosa in più del Milan, sinceramente? Cioè, ma sul livello del gioco, ma anche sulla gestione di certe partite, penso che la partita contro il Sassuolo sia abbastanza illustrativa del Milan di quest'anno. Il Milan, sì, alla fine vive comunque delle prime 30 partite, o prima 28, dove comunque aveva una media punti che l'avrebbe portato matematicamente a essere già oggi in Champions. Nelle ultime 7 il Milan c'è stato un calo, è strano, perché comunque è una squadra che non aveva le coppe, e lo dicevamo da inizio stagione, il Milan comunque sarà qualcosa di andrà che va a favore del Milan, eccetera eccetera eccetera. Secondo me la squadra è peggiorata nei mesi ha fatto un buon inizio di stagione, in autunno, in inverno stava seguendo comunque le tabelle in quanto a punti per poter tornare in Champions, le ultime 6-7 c'è stato un calo, qualcosa si è rotto in quello spogliatoio, non so che cosa, però non capisco bene, non riesco a capire, perché senza avere le coppe questa squadra comunque di qualità nessuno lo può negare, a parte forse gli esterni per Allegri, però se guardiamo il parco attaccanti, guardiamo il parco centrocampisti, ma anche il parco difensori, il portiere, questa è una squadra che doveva lottare per lo scudetto fino alla fine.
Incomprensibile la corsa a Ciapanò, come l'abbiamo definita in tutti i modi in questa giornata, della Champions League, cioè dell'ultimo posto in Champions League, con da prima c'era la Roma che poi perde punti, poi c'era il Como che poi perde punti, poi recupera posizioni la Juventus che sembrava poterla chiudere addirittura agganciando il Milan, ma ancora una volta cade in una prestazione deludente in casa contro il già retrocesso Verona e concede punti. Adesso la Roma stasera contro la tua Fiorentina può portarsi a meno uno dalla Juventus, scavalcare il Como e rientrare in gioco. Partiamo dalla Juventus, che sensazione ti ha dato questo pareggio clamoroso interno contro il Verona, in rimonta però?
Beh, non ho visto la partita, però sì, è clamoroso, pareggio clamoroso che potrebbe pesare tantissimo, perché se perdi la Champions comunque hai il pareggio contro l'Hellas, hai il pareggio contro il Lecce in casa.
Adesso devi andare a Lecce a vincere, sono
già 4 punti in più. Spero per la Juve, per i tifosi della Juve che non avrà rimpianti per questo pareggio, ma adesso il calendario non è poi così semplice, perché vai a Lecce, c'hai la Fiorentina, c'hai il Toro, Fiorentina che non sarà secondo me salva, perché Fiorentina sta rischiando ancora, e occhio, perché la Roma comunque ci sta dando degli che stia bene. Adesso questo campionato è proprio pazzo, la lotta Champions è, ogni settimana cambiavano i favoriti per la lotta Champions, e oggi la Roma ha un qualcosa in più, perché comunque si può riportare a meno uno. Ti riporti a meno uno, se fai 9 punti secondo me la Roma arriva in Champions, questo ho pochi dubbi, però deve fare quei 12 punti, non 9, i 12 punti, facendo quei 12 punti andrà in Champions, a scapito di chi? Anche il Milan rischia, perché il certo. Milan ha l'Atalanta, il Milan va a Genova e sappiamo comunque la bella rivalità che c'è col Genoa, il Genoa non ti fa sconti, abbiamo visto anche a Bergamo, e lì i 4 punti possono essere pochi. Dunque aspettiamo, vediamo, però fino alla fine sembri che comunque la lotta Champions sarà vincente e ci riserverà ancora delle sorprese.
Che partita ti aspetti dalla tua Fiorentina stasera in un Olimpico che spingerà tantissimo la Roma verso il meno uno dalla zona Champions?
Ma la Fiorentina, vabbè, bisogna vedere cosa farà la Cremonese, ma bisogna stare attenti perché il calendario della Fiorentina è tosto fino alla fine. Mi aspetto una Fiorentina versione big match, dove comunque ha fatto vedere le cose più positive questa stagione, proprio stato quando ha giocato le partite contro le grandi. Non si deve nascondere, deve andare con ambizione di far punti, al di là del risultato che otterrà la Cremonese contro la Lazio un po' prima. Dunque vedremo, però questa stagione ho tanta voglia che finisca, da tifoso viola per poter mettere in cascina la salvezza e ripartire con un nuovo progetto, perché questa stagione è stata molto lunga.
Pisa e Verona invece sono retrocesse, ieri duro sfogo dei dirigenti di Scionzogliano per quanto riguarda il Verona, ma in generale insomma Verona e Pisa, a cui si devono aggiungere o Cremonese o Lecce, secondo te quale sarà l'altra che retrocederà, e soprattutto cosa è successo al Verona quest'anno dopo 8 anni di Serie A?
Vabbè, ma il Verona, lavorando col Data, comunque cambiando tutti questi giocatori, basta una stagione un po' storta e torni nelle posizioni dove è stato il Verona quest'anno, alla fin fine sì. Sì, lavorando col Data, quando non azzecchi 5-6 acquisti, fai questa quel tipo di stagione. Non penso che la rosa rispecchi i punti che ha guadagnato il Verona quest'anno, perché secondo me ha qualcosa in più, ci sono dei giocatori da interessanti. È mancato qualcosa sotto porta a livello di gol, non ha mai trovato proprio il suo bomber salvezza, e comunque dopo 8 anni di miracoli, perché comunque ricordiamoci certe stagioni a Verona sono state delle salvezze miracolose, torna in Serie B però con una società forte, una società che comunque anche a livello economico potrà riallestire una rosa competitiva. Spero solo che possa dare un po' di continuità al progetto, perché lavorare così per qualsiasi allenatore, se vendi 15 calciatori e ne arrivano 18, è molto difficile lavorare, e questo ce lo conferma ogni anno. Chi punta troppo sul data finisce sempre per pagarlo.
Beh, ha pagato anche per esempio la Juventus, che fin quando ha lavorato sul data ha scelto in maniera errata. Quando poi ha scelto magari Boga di turno più per un'indicazione di Ottolini, è andata meglio. Senti, per quanto riguarda invece sempre la discorso scudetto, come mai ormai sono 5-6 anni che ci si alterna e non c'è più una squadra che riesce a dare continuità dopo i famosi 9 di fila della Juventus?
Vabbè, ma per fortuna, perché comunque è diventato noioso, non sono tifoso della Juve, evidentemente se tifoso della Juve, però perdi in competitività e poi finisci come il Bayern nel PSG, che comunque sì, sono in semifinale quest'anno, il PSG ha vinto l'anno scorso, ma quanti milioni hanno speso negli ultimi 10 anni? E si sono sempre lamentati che il campionato comunque non dava comunque il livello, l'esigenza competitiva per poter essere competitiva in Champions. In Italia è successo quello. Cioè, come fai in un campionato competitivo a vincere 9 scudetti di fila? Ci sono i meriti della Juve, ma ci sono tanti dei meriti delle altre società. Dunque, ben venga questa competitività. Adesso l'Inter, secondo me, doveva dominare questi ultimi 5 anni. Calcisticamente, la squadra che comunque mi dava la sensazione di essere la squadra più dominante del calcio italiano. Poi ha gestito male certe gare, ha gestito male vantaggi comunque che dovevano permettere alla squadra nerazzurra di alzare più scudetti. Non l'han fatta, ben venga che ci sia comunque un po' di alternative, perché se vince sempre lo stesso, allora ad agosto ci vediamo alla SNAI, andiamo a scommettere, e poi a giugno andiamo in vacanza. Però da agosto fino a giugno non ci siamo divertiti, e comunque questo non giova nemmeno alla nazionale, perché comunque anche lì c'è una mancanza di competitività che poi si paga a livello internazionale.
Alain, grazie, appuntamento a domani solito orario. Ciao ad Alain Valnegri.
Ciao Enzo, ciao.
Allora, sta per partire Maracanã, sono tutti pronti. Io ringrazio e saluto Giorgio Solani.
Mangia il pollo con le mani.
E vi do appuntamento a domani, solito posto, solita ora. Ciao a tutti.